Dove stai andando?
A cercà Maria per Roma.
Un saluto da Eliana Storri e benvenuti all'appuntamento del martedì e della domenica in questo spazio dedicato alla storia della nostra città. Con noi Romolo Augusto Staccioli, già professore di storia e archeologia dell'Italia antica alla Sapienza ed è presidente di Archeoclub Roma. Romolo, benvenuto.
Salve.
Oggi proseguiamo il ciclo di trasmissioni dedicate alle colonne che si trovano a Roma. Con il collega Lucas Duran avete parlato delle origini di queste costruzioni, la differenza fra colonna e pilastro, e poi vi siete addentrati nella spiegazione della colonna aureliana.
Abbiamo fatto naturalmente prima anche altre, no, precedenti alle, di queste.
Avete concluso il
colonne
discorso
onorarie
con questo.
E siamo arrivati alla colonna aureliana.
Stiamo parlando delle colonne antiche ancora.
Delle colonne antiche, e volevo dire a proposito di colonna aureliana, per chi non avesse seguito la precedente trasmissione, che aureliana significa di Marco Aurelio. No, non vorrei che ci fosse l'equivoco, no, che può nascere anche dal fatto della denominazione delle mura aureliane, che sono di Aureliano e che è un altro imperatore. La colonna aureliana, quella che noi a Roma chiamiamo la colonna di Piazza Colonna, quella è la colonna di Marco Aurelio. Bene, ed è, vogliamo...
Quindi riprendiamo da qui.
Vogliamo proseguire da qui. Riprendiamo addirittura con un passo indietro, perché dobbiamo dire che la colonna di Marco Aurelio non fu altro che una imitazione, una egregia naturalmente imitazione, qualche decennio dopo, della prima colonna di questo genere, di questo tipo, che fu la colonna Traiana, per fortuna anche quella intatta, o pressoché intatta, come tutti sappiamo, che si trova nell'ambito del Foro di Traiano, accanto a Piazza Venezia, e quindi anche quella molto nota non soltanto ai romani. Bene, ecco, questa è precedente quella di Marco Aurelio ed è, diciamo, pure quella che fu inventata, diciamolo così, per la prima volta, quindi realizzata una colonna onoraria di questo tipo, inventata probabilmente da quello che fu l'ideatore e il pianificatore anche del Foro di Traiano, il grande architetto Apollodoro di Damasco, che appunto sappiamo essere stato l'architetto ufficiale del tempo di Traiano. Quindi probabilmente si deve a lui questa idea, che ebbe fortuna, tant'è vero che appunto qualche decennio dopo si realizzò anche la colonna di Marco Aurelio, ma ancora ce ne furono altre due nel mondo antico, però a Costantinopoli, la nuova Roma fondata da Costantino nel IV secolo. Ci fu una colonna dello stesso tipo dedicata all'imperatore Teodosio 386 e poi ancora un'altra all'imperatore Arcadio proprio all'inizio del secolo V. Oh, la colonna Traiana, fra l'altro, sappiamo addirittura la data esatta in cui fu inaugurata. Il 12 maggio, quindi ci siamo, no?
Siamo all'anniversario.
Ci è capitato parecchie volte queste coincidenze. Il 12
senza
maggio.
Senza averle preventivate.
12 maggio del 113, per poco non stavamo al 19° anniversario, chissà, di 19° centenario naturalmente, 1900 anni fa. L'anno prossimo lo potremmo ricordare, speriamo di arrivarci, di poterlo,
ma
di poterlo senza fare.
Altro. Senz'altro. Ecco.
Oh, si tratta, è anch'essa una colonna centenaria, come fu chiamata, nel senso di misurare in altezza 100 piedi romani, pari a 30 metri, giù di lì. Con la base addirittura la colonna arriva a 40 metri e sulla stessa base c'è ancora una iscrizione, si legge ancora un'iscrizione appena intaccata in un certo punto, l'iscrizione dove apprendiamo fra l'altro che la colonna con la sua altezza ripete l'altezza della collina, chiamiamola pure collina o una sella, no, che univa il Quirinale al Campidoglio e che fu sbancata, letteralmente spianata, proprio per far posto alle installazioni del Foro di Traiano. Lo spazio disponibile non sarebbe stato sufficiente. Peraltro l'inizio di questo smantellamento della collina si deve all'imperatore Domiziano, prima ancora di Traiano. Allora, come quella di Marco Aurelio, è formata questa colonna da una sovrapposizione di tamburi, no? di marmo. Sono in questo caso 18 tamburi di marmo bianco, di marmo di Carrara. Ognuno di questi tamburi è alto 1,50 m ed ha un diametro di 3,50 m. Sicché all'interno, no? come in quella di Marco Aurelio, abbiamo una scala a chiocciola, coclea, una scala a chiocciola di 185 gradini, rischiarata da 43 finestrine che, a farci caso, si vedono dall'esterno, ma che non danno nessun fastidio, non intaccano l'aspetto esterno della colonna e soprattutto del fregio. È bella, ti assicuro.
Ma perché si può visitare, si può entrare?
Che è molto suggestivo andarci, salire su questi gradini fino su al terrazzino sopra il capitello. Forse, chissà, in altri tempi ti ci avrei anche portato, magari, perché era una mia prerogativa per le fanciulle che venivano in visita a Roma, quindi di accompagnarle per la colonna. Mica era da tu, cioè nessuno,
la colonna fu galeotta.
Nessuno lo faceva, ma altri tempi.
Ma oggi si può fare?
Oggi si può fare, credo però che sia piuttosto rara la possibilità. Mi sono mai accorto di nessuno affacciato. Ogni tanto io ci passo spessissimo sotto, abitando lì, e ogni tanto guardo per aria e a vedere se sul terrazzino c'è qualcuno. Non c'è mai nessuno. Vabbè, a questo proposito approfitto di queste occasioni perché la porticina che è proprio sotto la base della statua, no? che è alla sommità, della quale adesso diremo, quella porticina che è appunto è quella attraverso la quale si passa dall'interno, dalla scala al terrazzino, insomma, è di ferro, è nera ed è bruttissima. Io ho sempre detto ai miei colleghi, ai sovrintendenti, dico: perché non la verniciate di bianco, di chiaro? Sparisce questo pugno. Non l'hanno mai fatto, non lo so, non si potrà fare. Comunque io faccio ancora una volta una raccomandazione.
Ma questa porticina è l'originale?
Ma no, è stata rifatta naturalmente, e quindi
non,
insomma,
è che
non c'è nemmeno
intaccare...
appunto, non c'è nemmeno da rispettare. Chissà com'era anticamente, probabilmente non c'era una porticina, o se c'era magari l'avevano fatta dipinta di bianco, come è il colore della colonna. E va bene, a proposito colore della colonna, io qui ho sbagliato a dire così, perché vedremo che la colonna anticamente non era bianca come ci appare a noi oggi, sembra un grande gessetto, no? che lì è stato lì. Ma una cosa per volta. Volevo ricordare, già che parlavamo della base della colonna, che è proprio all'interno della base della colonna, l'interno accessibile, c'è ancora anche qui una porticina che si vede, all'interno, nella parte appunto inferiore, era stata sistemata l'urna d'oro e di vetro con le ceneri dell'imperatore. Dopo la morte dell'imperatore divenne quindi la sua tomba. Sulla sommità invece c'era la statua dell'imperatore di bronzo dorato che sparì. Non sappiamo quando, durante il Medioevo, dopo la fine del mondo antico, e che nel 1587 fu sostituita per volere di Papa Sisto V dalla statua di San Pietro, che c'è ancora, che sta ancora lì, così come qualche anno dopo fu messa la statua di San Paolo su quella di Piazza Colonna al posto della statua di Marco Aurelio. Anche la colonna traiana, e diciamo poi anche prima ancora, prima dell'altra, anche la colonna traiana è istoriata, cioè è decorata da un fregio a bassorilievi che gira in senso elicoidale, ecco perché la chiamiamo anche da questo punto di vista colonna coclide, gira con 23 giri fino dalla base fino alla sommità, svolgendosi quindi per circa 200 metri, come se volesse alludere a una sorta di gigantesco volume, no? come erano i libri antichi girati attorno a un'asticella centrale che poi venivano, si svolgevano. E è probabile che le scene rappresentate sulla colonna, delle quali adesso diremo subito, siano state tratte, siano da interpretare in un certo senso come illustrazione, o comunque sono ispirate ai commentari, al resoconto che lo stesso Traiano fece delle due campagne militari, delle due spedizioni militari che condussero lo stesso Traiano appunto alla conquista della Dacia, alla sottomissione della Dacia, l'odierna Romania, e che appunto sono rappresentate nei bassorilievi della colonna. Due campagne militari che Traiano condusse, una, la prima fra il 101 e il 102, e la seconda fra il 105 e il 100 e il 106, naturalmente della nostra era, dopo Cristo. Come accennavo prima, la colonna che oggi ci appare candida, bianca, soprattutto dopo i restauri, la ripulitura degli anni 80 del secolo scorso, dicevo, la colonna agli antichi appariva in modo completamente diverso, perché tutte le raffigurazioni, non solo i soldati, le persone, ma anche le cose, gli oggetti, le città, gli strumenti, eccetera, eccetera, gli alberi, il paesaggio, erano dipinti con i loro colori, con i colori naturali, quindi doveva essere una bella...
E poi com'è cambiato?
È cambiato, si sono consumati i colori, si sono stinti, come potremmo dire, a poco sono spariti. Non lo so se qua e là ci sia ancora qualche traccia di colore.
Ma e quindi perché non...
Sì, capirai, sarebbe... intanto perché dovremmo sapere con esattezza
che
colore era, e poi insomma sarebbe una cosa, per noi ormai sarebbe quasi un pugno in un occhio. Diciamo però a questo punto che esperimenti si è fatto recentemente, e direi anche con buoni risultati e con effetti forse non proprio orripilanti, si è fatto un esperimento di proiettare i colori come dovevano essere più o meno ricostruiti, no? I colori sui rilievi dell'Arapacis, non so se qualcuno l'ha vista.
Ogni tanto, prova
riuscita, e ogni tanto lo fanno e aprono appunto l'Arapacis in particolari circostanze, in particolari occasioni, con questa illuminazione che proietta sui rilievi i colori, no? Così come dovevano essere per le varie parti, e tutto sommato l'effetto poi non è... D'altra parte, l'abbiamo già detto forse altre volte, tutte le statue antiche erano dipinte, no? Le statue di marmo che noi vediamo bianche, tutte bianche, erano dipinte. Non erano dipinte naturalmente le statue di bronzo, ma quelle di marmo erano dipinte, e a noi ci farebbe un effetto strano oggi vedere queste statue,
certo,
no? Con colori. Però se ci riflettiamo e se pensiamo che vediamo senza difficoltà, senza fastidio, e ammiriamo le tante statue di legno del Medioevo e anche dei secoli successivi dipinte, quante ce ne sono? Statue di santi, di madonne, di crocefissi, eccetera.
Quindi è solo una questione di occhio.
È una questione di abitudine. No? Questa coloritura, è proprio il caso di dirlo, di tipo naturalistico, era accentuata nei rilievi della colonna traiana anche dalla presenza di piccole, come si potrebbe dire, aggiunte metalliche, per esempio quelle che sporgevano magari dal fondo, per esempio le armi dei legionari qualche volta erano fatte con inserti proprio di
metallo
proprio, per dare maggiore, no, naturalezza, diciamo così, alla rappresentazione. Purtroppo, mentre gli antichi riuscivano a vedere questi rilievi, a parte chi aveva la vista buona, ma riuscivano a vederli perché la colonna sorgeva al centro di un piccolo cortile, diciamo così, che era affiancato dalle due biblioteche del foro di Traiano, che avevano quindi un piano superiore, oltre a quello terreno avevano una terrazza, quindi si poteva salire, no? E dalla terrazza di questi due edifici si potevano vedere molto meglio i rilievi, perché si arrivava quasi alla metà della colonna e quindi si arrivava poi a vederli fino alla sommità. Oggi questo non è più possibile, è difficile naturalmente vederli se non con un binocolo, però i rilievi della colonna Traiana sono stati tutti ripresi in calchi, e questi calchi sono esposti quando lo sono, in questo momento non potrei assicurarlo, sono esposti nella grande galleria al Museo della Civiltà Romana, dove si vedono ad altezza d'uomo, in orizzontale, no, svolti. Ed è interessante perché si tratta di rappresentazioni che ci danno una infinità di notizie e di informazioni, soprattutto sull'esercito, ma anche su tutto quello che attorno all'esercito romano si ruotava e si svolgeva, eccetera. Beh, io credo che possiamo chiudere questo il discorso sulla colonna traiana. Diciamo che...
Quindi Aureliana Traiana e quindi la prossima
poi
volta...
quelle due di Costantinopoli, però non abbiamo terminato con le colonne antiche, perché ce n'erano, dobbiamo tornare, anche proprio in senso cronologico, ad altre colonne onorarie del tipo semplice, no? Quello della colonna pura e semplice, con una base e magari un'iscrizione e sormontata da una statua. È così che nasce la colonna onoraria, come abbiamo detto le volte scorse. Ora, questo tipo di manifestazione onorifica è continuato durante l'impero. E, direi che tornando particolarmente di moda quando vennero usate comunemente le colonne di porfido e le colonne di granito, cioè le colonne, diciamo, colorate, no? di marmi colorati. E un periodo di grande fioritura di queste colonne, soprattutto di granito e anche di porfido, fu quello della cosiddetta tetrarchia, periodo del governo dei quattro imperatori, o meglio dei due Augusti e dei due Cesari, che è dell'inizio del IV secolo. Nel foro romano ci sono ancora oggi, si vedono ancora e sono molto, molto evidenti, quasi ingombranti direi, sette grandi basi allineate sul fianco, lungo la facciata della Basilica Giulia, sette basi allineate per altrettante colonne onorarie di questo periodo, due delle quali sono state rialzate nei frammenti superstiti. Altre cinque ce n'erano ancora lì al foro, davanti alla tribuna dei rostri. E un'altra base con bassorilievi, pure vicina all'arco di Settimio Severo, con la dedica, la quale resta soltanto la base, con la dedica per il decimo anniversario della stessa tetrarchia nel 303 dopo Cristo. Ecco, con questa possiamo dire di chiudere il discorso sulle colonne antiche, salvo, ritornandoci la volta prossima, salvo a ricordare quella che potrebbe essere considerata come l'ultima delle colonne onorarie del mondo antico a Roma, anche se già in età post-antica, già in età alto medievale. Però vale la pena di ricordarlo perché oltretutto sta nel foro romano, c'è ancora con tanto di iscrizione ed è, anticipiamolo subito, la colonna di Foca, l'imperatore di Bisanzio del VII secolo.
Allora, rimandiamo fra due settimane con questa colonna che ci hai appena citato. Noi rinnoviamo l'invito agli ascoltatori per scriverci e chiedere quello che vogliono ascoltare.
Suggerirci argomenti e chiedere, esatto, appunto, e questo, di parlare di qualcosa che li incuriosisce, eccetera.
E questo possono farlo attraverso il nostro numero verde 800 208 802, oppure scrivendo un'email a 105@vatiradio.va. Un'ultima cosa, Romolo, Archeo Club Roma ha cambiato sede.
Cambiato sede, l'abbiamo già detto, ed è adesso in Lungotevere dei San Gallo 1, proprio a poca distanza da qui, da dove noi trasmettiamo. Il numero di telefono è rimasto lo stesso.
E quindi è lo 06 48 18 839. Romolo, grazie per essere stato con noi.
Prego, e alla prossima.
Un saluto da parte del professor Romolo Augusto Staccioli ed Eliana Astorri.